Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 7 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Hamas dice di aver accettato la proposta di cessate il fuoco di Egitto e Qatar, una notizia che arriva poche ore dopo l'ordine israeliano di evacuare Rafah Est e permettere così l'invasione dell'ultima città della striscia dove hanno trovato rifugio 1,5 milioni di persone. Come spiega l'ISPI, l'ufficio politico di Hamas ha fatto sapere di aver accettato la proposta di cessate il fuoco di Egitto e Qatar, tuttavia Israele non l'avrebbe accettata, poiché si trattava di una bozza ammorbidita dall'Egitto, per cui ci sarebbe stato un rilascio graduale di ostaggi da 20 a 33, in cambio di un cessate il fuoco temporaneo e il rilascio di alcuni prigionieri palestinesi. Seguirebbe quindi quello che le fonti della CNN chiamano il ripristino di una calma sostenibile, durante la quale i rimanenti ostaggi verrebbero scambiati con altri prigionieri palestinesi. Mentre sto registrando, le informazioni sono frammentate e non del tutto confermate. La notizia arriva poche ore dopo l'ordine israeliano di evacuare Rafah, la città meridionale della striscia di Gaza che, come abbiamo detto prima, dall'inizio dell'offensiva militare accoglie oltre 1,5 milioni di sfollati, ovvero più della metà di tutta la popolazione del territorio occupato palestinese. A più di 100,000 persone è stato intimato, con volantini caduti dal cielo e comunicazioni radio e a mezzo social, di evacuare la parte orientale di Rafah, indicando la località costiera di Al-Mawazi come zona umanitaria. E mentre monta la paura tra gli sfollati, visto che dall'inizio della guerra ad Hamas molte delle cosiddette aree sicure indicate da Israele non sono state risparmiate dai bombardamenti, sia l'UNRWA che altre organizzazioni per i diritti umani hanno paventato uno scenario da incubo per i civili palestinesi. In una situazione umanitaria collassata sono quasi 35,000, per due terzi donne e bambini, le persone uccise dall'esercito israeliano in questi 7 mesi di offensiva militare. L'invasione di Rafah era prevista da tempo, preannunciata dal governo di Benjamin Netanyahu come indispensabile per sradicare il governo di Hamas dalla striscia di Gaza. Il premier israeliano aveva inoltre annunciato che l'esercito avrebbe continuato le sue operazioni con o senza un accordo, ma al momento non si sa se proseguirà con l'operazione pianificata. A livello diplomatico, l'invasione di Rafah sottoporrebbe a duro sforzo le relazioni con gli Stati Uniti, che avevano chiesto a Israele rassicurazioni sulla protezione dei civili e che da settimane sono interessati da uno dei più grandi movimenti di opinione pubblica degli ultimi 50 anni, con l'occupazione delle università da parte di studenti che chiedono di smettere di finanziare il genocidio. Secondo Mattia Serra, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, sono bastati 2 giorni a cambiare radicalmente lo scenario. Se lo scorso sabato il raggiungimento della tregua sembrava a molti una questione di ore, le evacuazioni ordinate dall'esercito israeliano segnano di fatto l'inizio dell'offensiva a Rafah. Non è la prima volta che il racconto mediatico dei negoziati sembra discostarsi radicalmente dalla realtà, come era già successo altre volte negli ultimi mesi. La vera partita si giocava su quest'ultimo miglio, la richiesta di un cessate il fuoco permanente sollevata da Hamas, ma prevedibilmente rigettata dal governo israeliano. Gli scenari che si sono aperti ieri sono terribili e fin da ora le rimostranze internazionali sembrano essere servite a poco. Domenica sera la segretaria del PD, Elly Schlein, ha fatto sapere che firmerà il referendum promosso dalla CGIL per eliminare il Jobs Act. la legge sul lavoro fatta da un governo a guida PD, anche se allora presidente del Consiglio era un segretario che poi ha fondato un partito proprio per staccarsi dal PD, Matteo Renzi. Parlando alla festa dell'Unità di Forlì, l'attuale segretaria Lee Schlein ha detto così: «Molti del Partito Democratico firmeranno, altri legittimamente non lo faranno. Io mi metto tra quelli che firmeranno, non potrei fare diversamente, visto che era un punto qualificante della mozione con cui ho vinto le primarie l'anno scorso». In questo Lee Schlein è coerente con se stessa, con la sua storia, un po' meno con la storia del PD, o meglio, di quella che adesso è una parte minoritaria all'interno del PD, coloro che un tempo sostenevano Renzi che però non l'hanno seguito nella formazione di Italia Viva e sono rimasti all'interno del PD, ma sul Jobs Act non hanno cambiato idea. Chi ha votato Lee Schlein come segretario del Partito Democratico però si aspetta una linea conseguente e, d'altra parte, lei stessa non ci sta a farsi scavalcare a sinistra da Giuseppe Conte. Il presidente dei 5 Stelle è stato il primo a mettere la sua firma sotto ai quesiti proposti dal sindacato di Maurizio Landini e lo ha fatto simbolicamente il 1 maggio a Portella della Ginestra, proprio dove il 1 maggio del 1947, nella frazione di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, la banda criminale di Salvatore Giuliano sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti e numerosi feriti. Dopo Conte, hanno firmato anche Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, con il leader di Sinistra Italiana che ha invitato Lee Schlein a fare i conti con il passato e chiudere una volta per tutte la stagione renziana. Ex ministri di Renzi, come Lorenzo Guerini, oggi deputato del PD, hanno sconsigliato alla segretaria la firma del referendum. Graziano Del Rio, anch'egli ministro del governo Renzi, ha fatto sapere di non essere disposto a rinnegare quanto fatto allora, e lo stesso Marianna Madia. Lee Schlein li ha ascoltati, poi però ha tirato dritto. Vedremo se ci saranno ripercussioni all'interno del partito. Rimango in area PD perché ieri sui diversi giornali è comparsa la richiesta di portare in discussione la proposta di legge sulla sanità presentata proprio dalla segretaria del PD Lee Schlein e che per questo porta il suo nome. Una richiesta che non a caso arriva il giorno dopo la notizia di cui vi ho parlato prima e che dà così la possibilità di ricompattare il partito su un tema che sta a cuore a tutti. A parlare per esempio per l'area di minoranza interna al PD, quella che fa capo al presidente Stefano Bonaccini, è il senatore Alessandro Alfieri, che nella segreteria nazionale del Partito Democratico ha la delega alle riforme. Per Alfieri l'unica scelta che il governo ha davanti è di discutere questa legge e di darle priorità anche rispetto ad altre riforme sulle quali persino la maggioranza è spaccata. Chiaro riferimento all'autonomia differenziata e al premierato. L'ambizione è quella di indurre Giorgia Meloni ad affrontare la questione, come è avvenuto in passato sul salario minimo, quando la Premier si è vista costretta a convocare le opposizioni a Palazzo Chigi. Ma cosa prevede questa proposta di legge? Sul sito del PD c'è la sintesi del DDL, che prevede un incremento graduale della spesa sanitaria fino al 7,5% del PIL, eliminando i limiti alla spesa per il personale e pianificando assunzioni straordinarie. La proposta di legge, composta da 4 articoli, punta a incrementare progressivamente il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard dal 2024 al 2028, modifica alcune misure per rimuovere il tetto di spesa per il personale e introduce un piano straordinario di assunzioni. Prevede inoltre misure per ridurre le liste d'attesa, come procedure concorsuali per il personale medico e infermieristico e sistemi regionali di prenotazione trasparenti. L'AGENAS, che è l'acronimo di Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sarà incaricata di coordinare le politiche regionali in materia. La copertura finanziaria per queste misure, dice il PD, sarà assicurata attraverso le risorse derivanti dalla crescita economica prevista e in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita saranno implementate ulteriori misure per contrastare evasione ed elusione fiscale. Un po' generica quest'ultima parte, però abbastanza chiaro il perché sia formulata così da parte di chi è all'opposizione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.